Come saprete, venerdì scorso Alfredo Cospito ha superato i 100 giorni di sciopero della fame. Oggi siamo a 103 giorni. Diventa obiettivamente sempre più difficile parlare lucidamente della sua situazione, da un lato perché mi sembra che tutte le possibili riflessioni siano state fatte, dall'altro lato perché il livello di gravità della situazione assume una dimensione anche emotiva abbastanza forte. Ma proprio ricordando che quella che Alfredo sta portando avanti fino alla morte, fino a una morte che sembra sempre più vicina, non è una lotta sul piano rivendicativo personale, ma è una lotta contro il 41 bis, contro l'ergastolo ostativo, e quindi il minimo che si può fare è continuare a portare avanti una critica radicale dell'apparato di tortura dello Stato italiano. Purtroppo l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che domani sarà videocollegato con questo incontro che si terrà al Campus Einaudi questa mattina, è in udienza. Il suo contributo è sempre fondamentale, in questo caso non solo per eventuali aggiornamenti, ma anche per fare chiarezza sulle varie dichiarazioni e affermazioni che stanno venendo diffuse dai media mainstream, sulle quali comunque lo abbiamo interpellato. E al di là di quelle riguardanti il non trattare con i terroristi, su cui tornerei tra un attimo, una delle ultime, passata forse un po' sottotono, riguarda ad esempio quanto pubblicato da Repubblica domenica all'una di notte, prima che l'attenzione si concentrasse sulla minaccia anarchica e sulla vittimizzazione dello Stato. E questa diciamo dichiarazione, questa analisi riportata da Repubblica sosteneva che, essendo il decreto motivato, il cosiddetto decreto motivato per la classificazione di Alfredo in 41 bis stato emanato dalla precedente ministra Cartabia, l'attuale ministro Nordio non potrebbe revocarlo motu proprio. Un'affermazione che appunto l'avvocato Flavio Rossi Albertini, interrogato tecnicamente a riguardo, ha assolutamente smentito. Ma sarebbe interessante conoscere il retroscena di questa falsità, magari un tentativo di gettare confusione e continuare a costruire questo insieme di interventi di deresponsabilizzazione del Ministero della Giustizia, chi lo sa. Per il resto, le notizie degli ultimi giorni già le conoscerete bene, dalle intimidazioni alla dottoressa Angelica Milia, autorizzata a visitare Alfredo ma non a diffonderne i dati sanitari, alle varie esternazioni, ai vari silenzi istituzionali, con sempre il ministro Nordio che probabilmente, se salta il cornetto a colazione, si sente svenire, ma è riuscito ad affermare che le condizioni di Alfredo sarebbero compatibili con un carcere, e nello specifico la sezione 41 bis di Bancali, che non ha neanche un reparto clinico in grado di gestire un suo collasso sistemico sempre più imminente. E infatti già solo per un tamponamento del sanguinamento del naso in seguito alla frattura scomposta che, come ben saprete, Alfredo si è procurato svenendo sotto la doccia, lo hanno dovuto trasferire in ospedale per poi riseppellirlo in 41 bis. Arrivando invece all'utilizzo delle azioni degli ultimi giorni e della loro strumentalizzazione per poter continuare a uccidere lentamente Alfredo, credo che vadano inseriti in una dimensione che va un po' al di là della semplice dinamica del non trattiamo con i terroristi, lo Stato non cede e via dicendo, perché tutto questo processo mi pare possa essere leggermente più approfondito inserendo questi ultimi eventi nel contesto più esteso degli ultimi mesi di questa lotta anticarceraria, di questa campagna contro la brutalità del 41 bis e dell'ergastolo ostativo. Diciamo che in generale, restando sulla dimensione di lotta, appunto, grazie a una molteplicità di interventi, da quelli di movimento a quelli di giuristi, intellettuali e via dicendo, ma evidentemente innanzitutto grazie ad Alfredo, in questi mesi si è progressivamente costruita una fortissima attenzione attorno alla violenza dell'apparato sanzionatorio italiano. Si è realizzata una visibilizzazione e una tematizzazione senza precedenti di dispositivi di tortura come il 41 bis e molto probabilmente, tra l'altro, se i vari burocrati, torturatori e assassini avessero declassato subito Alfredo, dico molto probabilmente, tutto questo bacino di critica al 41 bis non si sarebbe venuto a creare in forma così estesa, ma oramai si è creato. E se da un lato ci sono compagne e compagni e ovviamente anche un numero sempre crescente di appunto intellettuali, filosofi, giuristi e via dicendo, che stanno prendendo parola non solo più per far uscire Alfredo dal 41 bis, ma contro questo regime detentivo, dall'altro ci sono dei super magistrati dell'antimafia che strillano sul ruolo fondamentale del 41 bis e ricorda un po' quanto facevano gli esponenti della CIA quando tentavano di difendere il waterboarding. Non so se vi ricordate quella fase storica in cui si cercava di legittimare quanto emergeva come forma di tortura. Quindi c'è un'antimafia e ovviamente quando mi riferisco all'antimafia intendo la Direzione Nazionale Antimafia Antiterrorismo, per semplicità antimafia. C'è un'antimafia che detta la narrazione di una realtà che deve diventare sempre più mafiocentrica o all'occasione terrorismocentrica per poter mantenere il proprio potere. È un organismo che con il proprio potere plasma, come abbiamo affrontato in più occasioni, sempre di più l'apparato repressivo, dalle carceri alla guerra alle persone migranti, con gli interventi sulle varie procure, sui vari processi, alle ONG e via dicendo, alla repressione politica. Ma è anche un'antimafia che sta venendo messa in un certo livello di difficoltà, perché i paladini, gli eroi, vengono per la prima volta con questo livello di visibilità esposti nella loro dimensione di aguzzini, di torturatori, di sadici calcolatori assolutamente ciechi di fronte alla sofferenza delle persone che hanno tra le mani, ovviamente non fisicamente tra le mani perché non toccano nulla, non si sporcano di sangue, semplicemente burocratizzano i supplizi. E tra l'altro rendiamoci conto della dimensione decisamente subdola della normalizzazione della tortura in Italia, perché un elemento tipico della tortura è la sua funzione estorsiva, e del 41 bis all'inizio si diceva che servisse a evitare contatti, e formalmente ancora così, come formalmente nel caso di Alfredo questo regime è giustificato dal rischio che esprima pubblicamente le sue idee, ma piano piano magistrati dell'antimafia hanno lasciato traperare, senza però formalizzarlo, nel senso che se uno si va a leggere l'articolo dell'ordinamento penitenziario del 41 bis non è presente questa funzione, ma hanno lasciato trapelare, cosa che invece sta avvenendo in modo formale per l'ostatività, come fosse come si trattasse di una forma di somministrazione di sofferenza per produrre collaboratori, per produrre pentiti. Ecco, se per l'ostatività questa dimensione, questa funzione sta venendo formalizzata, per quanto riguarda invece il 41 bis rimane formalmente semplicemente una struttura di, diciamo, quarantena per evitare contatti, mentre è molto evidente, lo hanno anche dichiarato in alcune occasioni, come la funzione sia proprio quella di somministrare sofferenza per produrre collaboratori. la famosa fabbrica dei pentiti. Ma tornando alla strumentalizzazione degli attacchi, delle azioni delle ultime settimane, che ricordiamolo sono aumentati dopo 3 mesi di sciopero della fame senza nessuna risposta del ministro Nordio, è interessante anche in questo caso il commento dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha scritto un breve commento che non è stato riportato integralmente da quasi nessuna agenzia, di cui hanno tenuto solo la prima parte, che vi vado a leggere. Singolare la posizione governativa riportata dai giornali, sembra ferma a marzo del 78. Qui non si discute se cedere alle pressioni, ma se ricorrono le condizioni per sottoporre e mantenere Cospito al 41 bis. Non è una questione di muscoli, ma di diritto, di interpretazione estensiva di una norma eccezionale. Il 41 bis dovrebbe essere applicato nei casi tassativi previsti dalla legge, è una norma di stretta interpretazione. Per Cospito è stato ampliato, dilatato il perimetro applicativo e dopo 102 giorni, visto che è di ieri questo commento, dopo 102 giorni di sciopero della fame è ancora in attesa della decisione del ministro. Questo appunto è il commento integrale inviato all'ANSA dall'avvocato Flavio Rossi Albertini. Quindi oltre 100 giorni senza una risposta chiara del ministro Nordio, salvo qualche balbettio sulla compatibilità delle condizioni di salute di Alfredo con il 41 bis, anche perché il ministro, così come chi lo ha preceduto, ovvero Marta Cartabia, che ha personalmente decretato tra l'altro il seppellimento di Alfredo in 41 bis, ma sia lei sia il ministro Nordio non hanno alcun potere decisionale concreto, o meglio non vogliono arrogarselo, perché tecnicamente ce l'avrebbero, ma non vogliono arrogarselo perché chi detiene il potere su queste vicende è evidentemente l'antimafia e non si può andare contro l'antimafia. Forse per cercare di approfondire i commenti e le dinamiche delle ultime ore dobbiamo anche, credo, cercare di immaginare l'antimafia, cercare di immaginare questa struttura di potere repressivo come una sorta di organismo inserito all'interno di un ambiente, un po' in ottica evoluzionista. Se ci pensiamo, l'antimafia ha moltiplicato la sua stazza durante la stagione del cosiddetto stragismo. Poi c'è l'altra componente, quella dell'antiterrorismo e della repressione politica, che hanno sviluppato una presenza nell'apparato repressivo enorme negli anni 70-80. E queste due entità hanno perso una forte legittimazione ambientale, perché, come dire, le stragi di mafia non sono più all'ordine del giorno, non assumono più quella dimensione anche appunto ambientale, narrativa che giustificava la militarizzazione dell'antimafia, così come il cosiddetto terrorismo non è certo quello degli anni 70-80. Queste due entità in qualche modo suscettibili di una perdita ambientale di legittimazione si sono fuse nel 2015 in questa mega procura antimafia e antiterrorismo, che deve costantemente innalzare il livello di minaccia per continuare a rappresentarsi come l'eroismo dello Stato che non cede al ricatto del nemico, che non tratta. Quindi l'antimafia è in difficoltà sul piano dell'autorevolezza come mai prima d'ora, nonostante la saga blockbuster dell'arresto di un sessantenne morente eroicamente acciuffato nel territorio in cui ha sempre vissuto, nonostante ogni giorno ci aggiungano un particolare emozionante sull'arresto di Messina Denaro tra il manifesto del Joker il revolver col colpo in canna, che chiunque conosca un revolver sa che ha un tamburo e non ha un caricatore, con i colpi in canna, con adesso l'ultima mi sembra siano la confezione di Viagra sul comodino. Ecco, nonostante tutto, nonostante questi particolari, nonostante l'attenzione si debba focalizzare per forza su questa liturgia nazionale popolare, fette sempre più grandi di popolazione prendono parola contro il 41 bis, e non solo per Alfredo, e non parlo solo di compagne e compagni. Quindi si butta molto spesso il discorso sul sadismo, sulla legittimazione del sadismo di Stato. Per esempio, mi è capitato, facendomi del male, di andare a leggere diversi commenti sotto articoli o all'interno di trasmissioni in cui c'è una specie di parola d'ordine tra i feticisti del 41 bis, ovvero il bambino sciolto nell'acido. Una cosa che sta, un elemento narrativo che sta tornando molto prepotentemente per giustificare la dimensione retributiva della violenza del 41 bis. Al di là del fatto che è terrificante l'uccisione di un bambino, al di là del fatto che non è stato sciolto da vivo, è stato sciolto da morto, e questo molti mi sembra che non l'abbiano capito, comunque senza nulla togliere a chi uccide un bambino e senza nulla togliere alla nocività e alla violenza rappresentata dal potere mafioso. Ma è veramente stravagante che si invochi lo scioglimento nell'acido, o almeno il 41 bis, per chi è stato il mandante dell'omicidio di un bambino e chi uccide centinaia di bambini. E i politici italiani, che sono i mandanti di migliaia di morti nel Mediterraneo alle frontiere, che sciolgono corpi di bambini, di donne, di uomini, di ragazze e ragazzi nel Mediterraneo. E chi i corpi invece non li scioglie, ma li lascia atrofizzare fino alla morte o fino alla menomazione irreversibile in scatole di cemento sottoterra? Diciamo che ci sono mandanti politici di morti, e ci sono mandanti di omicidi mafiosi. E c'è un sistema come quello dell'apparato sanzionatorio italiano che, anche se non lo si dice, utilizza la pena di morte. In Italia la pena di morte esiste, basti ricordarci che ci sono stati 85 suicidi nel 2022, che ci sono centinaia di morti ogni anno nelle galere per abbandono sanitario, persone lasciate morire di tumore tra atroci sofferenze all'interno di una cella, e provate a cercare su internet detenuto morto di tumore in carcere, vedrete quante notizie escono a questo riguardo. E con una frequenza molto maggiore rispetto agli omicidi da parte delle forze dell'ordine, il carcere è uno dei principali dispositivi che incarna il potere di morte degli stati moderni, anche di quelli democraticissimi come l'Italia. Ma lo sguardo deve essere sempre rivolto, per il solito classico conformismo dei media mainstream, ai regimi distanti, alla repressione brutale dell'Iran a intermittenza dell'Egitto, salvo poi farvi simposi internazionali, alle monarchie saudite, salvo poi farvi grandi eventi sportivi. E quando si inizia a guardare alla brutalità dell'apparato repressivo e sanzionatorio in casa propria, ecco che c'è la rincorsa al podio della vittima. Cercando di depoliticizzare completamente la questione.